la pandemia ha fermato l'arte. Io in particolare, con la mia posizione, ho tentato di fare una resistenza in tutti i luoghi dove avevo una funzione, e quindi ho tenuto aperte le mostre anche quando nessuno poteva vederle, in particolare a Rovereto, ma anche qui. Quindi, tenendo aperte le mostre come quella di Ligabue, la chiusura le ha attraversate, le ha in qualche modo bloccate, però poi appena sospeso il periodo di lockdown o altri periodi di chiusura dei musei e dei teatri, noi siamo ripartiti avendo già tutte le mostre preparate. Quindi, diciamo, tenendo aperto per 8 mesi o per 7 mesi, abbiamo fatto però 3 mesi di visite piene. Per cui il mio sistema è stato quello, contrariamente a alcuni, come anche a Parigi, che hanno sospeso l'attività in attesa di tempi migliori, io ho continuato come se non ci fosse il Covid. Questo ha portato a dei risultati che, per intermittenza, attraverso le aperture, quando appena era possibile, il giorno dopo tu riaprivi Banschi o riaprivi Ligabue, e quindi questo ci ha costruito dei risultati che sono comunque particolarmente soddisfacenti, nonostante la situazione drammatica.
Il programma 2022-2023 per Ferrara è un programma molto ricco, dove lei ha messo Ferrara, gli artisti ferraresi, al centro.
Sì, ho messo i ferraresi senza che ci fosse né da parte mia un principio campanilistico e neanche per comodità, semplicemente perché ho voluto che rinascesse il Palazzo dei Diamanti, riaprendo non con mostre internazionali, anche importanti, di Courbet, di Denitis, ma del Rinascimento a Ferrara per più di 2 anni. Quindi tutti i pittori che furono presenti nella celebre mostra del 33, cioè la mostra che ha aperto la dimensione di universale interesse per la pittura ferrarese, e quindi fare una riproposta di quel mondo in 2 anni. E poi abbiamo De Pisis, un'opera che è stata destinata a noi tra gli acquisti fatti dallo Stato, la mostra di Zanni, le celebrazioni del 80° compleanno di Adelchi Riccardo Mantovani, che è un pittore di Ferrara che sta ad Urbino, quindi poi l'omaggio a Antonioni, per cui di fatto la città è predisposta a diventare il palcoscenico di grandi occasioni che non sono universalmente note, come detto Banschi, questo è stato, ed era un modo per dire: rilanciamo la linea di Farina, ma contemporaneamente invece far vedere come i ferraresi si bastano, quindi Crema e poi Minervi che faremo e poi appunto Antonioni, e quindi il programma è all'80% di artisti e cose che hanno a che fare con Ferrara.
Un progetto anche sul rinascimento di Ferrara e l'idea di Ferrara capitale europea della cultura.
L'idea della capitale europea è la mia antipatia per il premio di consolazione, come io ritengo il premio della capitale italiana della cultura, voluta da Franceschini, quando con sconcerto universale delle città come Ravenna, come Lucca, come Mantova, vinse Matera, ma fu cosa giusta, perché era importante che una città così significativa e così remota e così degradata apparentemente negli anni in cui i sassi furono abbandonati diventasse il simbolo del riscatto. Allora in quel momento è scattata la reazione di queste capitali italiane che ogni anno vengono indicate da una commissione. È una cosa che non mi è mai piaciuta, mentre invece la cadenza quindicinale delle nazioni per la capitale appunto europea mi induce a ritenere che noi dobbiamo concorrere per la capitale europea 2033. E quindi questa è la prospettiva.
Lei, quando pensa ad un programma così intenso, anche così di lungo periodo, che ragionamenti fa sulle scelte che poi va a fare?
Ma diciamo, io ho una personalità molto elastica e rigida insieme. Elastica perché ogni cosa mi interessa, rigida perché se voglio una cosa voglio che si faccia. Quindi per esempio mi sembrava triste smontare la mostra del falso nell'arte, che è stata a Rovereto, ben costruita ma con poca fatica e con opere che poi rimandare nelle loro sedi sarebbe stato, secondo me, poco didattico, invece è divertente. L'idea di fare altre due tappe, Ferrara e Livorno, con una mostra che con i suoi ritocchi era partita dalla mia idea del falso nell'arte, ci ha portato a costruirla come dal Cielo d'Ossena, celeberrimo falsario, ai falsi Modigliani, aprire la strada a Livorno e quindi far vivere questa divertente, tra l'altro incrociando anche dei falsi prodotti a Ferrara, dove una qualche bottega di falsati ha lavorato sui temi estensi, e quindi abbiamo anche questa ulteriore integrazione. Per cui quella è, come dire, una forma quasi di un mio capriccio, ma è un capriccio fin di bene, nel senso che la mostra c'è, è facile da spostare, fa un percorso più lungo piuttosto che morire. Cioè, in generale le belle mostre sarebbe bene che facessero almeno due sedi, e questa, non avendo opere particolarmente delicate come disegni o tavole, essendo dei marmi per di più appunto novecenteschi, è predisposta a viaggiare.
Le chiedo se oggi nel mondo dei social questi strumenti possono aiutare a raggiungere più persone con l'arte, la cultura, la scultura.
Sì, non c'è dubbio. Già sempre portare alla sovrapposizione dei follower del museo, che sono abbastanza limitati, con i 2,5 milioni che ho io, quindi in qualche modo trasferire, lo dica appunto a Urban o ad altri, di trasferire una parte dei dati sui miei social, in maniera tale che si allarga ancora di più la comunicazione di quello che viene fatto qua.